No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
C'è una coppia di conduttori oggi alla guida di Hollywood Party, una coppia che tutta Europa ci invidia. Dico bene, Enrico Magrelli?
Beh, certo, anche Steve della Casa, da quando hanno saputo che tu sei sempre in gingheri, io ho sentito telefonate da Francoforte, dall'Aia, anche da Oslo proprio, no?
Ma, dicendo, sicuramente.
Ci volevano ingaggiare per una tournée europea, però bisogna essere vestiti tutti rigorosamente in gingheri.
Quindi non riusciremo mai a fare questo. Io non Forse ho notizie, no. caro Enrico.
Io ne ho tre invece.
Allora, ti lascio subito la parola, però ho un desiderio.
Sì,
qualcuno
certo.
Faccia un film sull'eroe del giorno che è Mick Wallace. E non vi dico altro, cercatevi chi è Mick Wallace e che cosa sta facendo, e merita non un film ma una serie TV di 48 puntate. Lascio la parola a te, Mick Wallace.
Io non ho idea di chi sia, quindi insomma se i nostri ascoltatori sono sempre preparatissimi, quindi 335 certo. 56 34 296, se volete aiutarci, Steve lo sa, però aiutate me, aiutate gli altri ascoltatori a scoprire l'identità misteriosa. No, io ho tre notizie molto veloci, le diamo molto veloci perché abbiamo una puntata densa, piena di ospiti e ne siamo, insomma, siamo felici di accoglierli. Allora, oggi forse l'hai vista anche tu, no? Steve, è arrivata sui social, la potete trovare, dico ovviamente agli ascoltatori, la prima foto dal set del nuovo film di Damiano e Fabio D'Innocenzo, che si chiama America Latina, ed è girata a Latina, però insomma, quindi il titolo potrebbe portarvi e portarci fuori strada, ed è una foto, una bella foto devo dire, in cui c'è il protagonista assoluto del film, che è Elio Germano. Mentre domani comincia a Taranto un festival, che naturalmente anche questo è in versione online, è dal 19 al 21, quindi è molto contenuto, ed è dedicato, si chiama Monsters Taranto Horror Film Festival. Sono andato a curiosare, è un programma davvero molto curioso, nel vero senso della parola, e molto interessante. Lo si può seguire, da quello che ho capito, mi sembra, gratuitamente sul sito. È un'unica parola ed è monsterstarantohorror.stream, e lì si possono vedere ovviamente i film. E poi c'è una notizia che mi ha veramente riempito di gioia, e immagino che riempie anche te di gioia, perché abbiamo avuto il piacere di moderarli, almeno che sono Bud Spencer e Terence Hill. E il 27, me lo ricordo benissimo, il 27 di giugno a Berlino, in un palazzo che è su una delle vie principali, quella che dà la porta di Brandeburgo, poi volendo si arriva fino a Berlino Alexanderplatz, quindi la Unter den Linden, si apre una mostra davvero enorme come spazio, che va avanti fino per un anno, fino al 30 di giugno del 2022, e curato dalla famiglia, in particolare il figlio di Bud Spencer che se ne sta occupando, e ci sarà la possibilità di vedere foto inedite, di vedere i costumi originali, gli oggetti di scena del grande Bud Spencer. E sapendo e conoscendo quanto Bud Spencer e Terence Hill siano amati veramente in modo che non avete idea in Germania, giustamente un anno, certo. È una mostra che avrà un grande successo.
Pensa,
speriamo di poterla visitare.
Pensa Enrico Magrelli, che hanno creato addirittura un verbo che è Bud Spencer Rain, che vuol dire dare un sacco di botte a uno, cioè dargli dei pugni di Bud Spencer. Cioè nel vocabolario tedesco c'è un verbo ispirato al grande Bud.
Giustamente, sono veramente degli idoli, ma se lo meritano, perché sono veramente, tra l'altro Terence Hill ed era Bud Spencer, due persone davvero speciali umanamente, insomma, indipendentemente da quello che si possa pensare dei loro film, che sono molto divertenti, che ogni volta che passano in televisione fanno degli ascolti davvero considerevoli, sicuramente poi le persone l'hanno già visto in milioni di volte, no? Però questo piacere che si ripete. Queste sono le tre brevi notizie.
Io devo solo rispondere ai nostri ascoltatori che hanno capito Nick Wallace. Questo è Mick con la M Wallace, quindi non è un disegnatore e non è neanche un mago, ma è un personaggio che di magia ne ha fatta una straordinaria. Comunque adesso proporrei di ballare, cosa dici?
Molto volentieri, molto volentieri.
Canta Napoli, Napoli in fiore, ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito, mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me. Che bella pansè che tieni, che bella pansè che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua pansè. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panse mie, panse tua, in ricordo del nostro amore. Che bella panse che tieni, che bella panse che hai. Me la dai? No. Me la dai? No. Me la dai la tua panse. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panse mie, panse tua, in ricordo del nostro amor. La 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 la. Tu sei come una frafralla che svolacchia intorno a me, poi t'appuoi sopra la spalla con il pietto e la panse. Io divento mammalucco, poi ti vasso sulla bocca e mi sembra un tricchitracco. Questo vaso chiedo a te. Che bella panse che tieni, che bella panse che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panse. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte. Panse mie, panse tua, il ricordo del nostro amore.
Allora, questa è la panse. Chissà, le canzoni sono veramente una macchina dalla memoria strepitosa. Per quello che mi riguarda, mi riportano all'infanzia, credo anche forse alla tua, Steve. Perché
come esatto,
siamo, non eravamo grandi all'epoca. E naturalmente queste sonorità, questi testi ci portano proprio dentro un pezzo di storia della canzone italiana, ma non solo italiana, no? Proprio adesso i nostri ospiti ci racconteranno e ci aiuteranno. Molti dei nostri ascoltatori ovviamente hanno riconosciuto le voci del gruppo nato intorno a, appunto, a un grande, veramente un grande, grande musicista, che è Renato Carosone. E proprio perché da oggi va in onda un film per la TV che si chiama Carosello Carosone, è un titolo fantastico, sembra uno scioglilingua. E noi abbiamo al telefono, gli diamo il benvenuto, sia il regista del film, che è Lucio Pellegrini. Ciao Lucio, bentornato a Hollywood Party.
Ciao Lucio.
Ciao,
ciao.
Ciao Enrico, buona serata.
E poi abbiamo Edoardo Scarpetta. Ciao Edoardo.
Buonasera, buonasera, mi sentite?
Benvenuto.
Sì, benissimo. Benvenuto.
Ciao Lucio, benvenuto. Ciao Lucio. Io volevo comunicare a Lucio la mia emozione per stasera. Scusate, che non ci sentiamo spesso.
No, infatti immagino che siate emozionati. Edoardo Scarpetta, poi tu hai avuto un compito non indifferente, no? Perché così dare vita a un personaggio così popolare, così musicalmente interessante, con una vita così, così ricca, con delle scelte anche. Poi adesso vediamo se... Vabbè, molti dei nostri ascoltatori sanno bene, poi a un certo punto, no, Carosone fa una scelta davvero anticonvenzionale. Però partiamo, Lucio Pellegrini. Il film ha un respiro storico non indifferente, quindi sicuramente lo si vede, vedendolo, anche un impegno produttivo importante e significativo, però condensare un pezzo di una biografia in quello che è il tempo di un film dà dei problemi. Allora, Lucio, partiamo dai problemi e poi ci concentriamo invece sui tanti pregi del tuo lavoro.
No, non, c'era una scelta in partenza che era quella di raccontare, diciamo, il periodo, l'amore di un uomo per la musica e l'ossessione che quest'uomo poteva avere per questa forma di espressione, e c'era soprattutto il desiderio di provare a raccontare come si fosse formato questo stile musicale così unico, che è rivoluzionario, che ha avuto Carosone, che nasceva dalle sue esperienze di vita, dai suoi viaggi in Africa, dalla sua emigrazione nelle colonie italiane, dai suoi viaggi, dal suo nutrirsi di tantissima musica del mondo. E per la prima volta ha messo insieme uno stile che, unito alla melodia napoletana, è un'ironia abbastanza unica, ha creato uno stile rivoluzionario, nuovo, che è riuscito a comunicare partendo da Napoli con tutto il mondo. Allora, partendo, l'idea era raccontare questo. C'era un bellissimo copione scritto da Giordano Meacci e Francesca Serafini, e l'idea era provare a trovare un sentimento che tenesse insieme tutti questi momenti e riuscisse in qualche modo a riportare, a riattualizzare una figura così importante per lo scenario della nostra musica.
E questo effettivamente credo sia proprio lo spirito che viene fuori da questo film, in cui esce fuori prepotente la voglia di Renato Carosone di essere naturale, di essere divertente e di non fermarsi mai rispetto a queste sue due scelte. Edoardo Scarpetta, tu porti un nome importante nella storia dello spettacolo italiano. Carosone credo che sia un personaggio nel quale, se lo si vuole interpretare bene come hai fatto tu, bisogna calarsi dentro completamente, cioè senza riserve, senza remore e senza paracadute, o sbaglio?
Sì, io credo che la mia preparazione, ma come la preparazione di tutto il film, che è un film perfettamente cinematografico secondo me, non solo televisivo, è perché c'è una grande preparazione dietro. Io Carosone l'ho preparato insieme in un primo momento a Ciro Caravano, un mese e mezzo prima dell'inizio del film. Mi sono messo a fare lezione di pianoforte, ho comprato una tastiera che avevo a casa, perché oltre ad andare da Ciro a Salerno, perché io sto a Napoli, io poi dovevo tornare a casa e fare gli esercizi di articolazione che mi aveva dato, mi dovevo allenare, perché ci sono dei punti nel film in cui suono io il pianoforte, precisamente il momento della creazione di Tuo Fa l'Americano, Caravan Petrol e Maruzzella. Io mi volevo un attimo riallacciare a quello che avete detto prima, perché giustamente tu dicevi il momento storico in cui è uscito Carosone. Io credo anche che Carosone abbia velocizzato il processo di ripresa napoletana, perché lui è tornato in Italia dopo 9 anni di Africa a Napoli, in una Napoli bombardata e reduce dai bombardamenti, nella miseria nera, e quello che di fantastico e geniale lui ha fatto, secondo me, è semplicemente che ha il connubio perfetto, insomma, è che lui ha riportato nella musica napoletana, mantenendola, come dire, di tradizione, ha riportato tutto quello che giustamente diceva Lucio gli è arrivato alle orecchie, quindi le influenze africane, i suoni americani che lui amava, e questo secondo me è stato geniale, sopra una musica orchestrata in maniera eccellente da tutti i suoi compagni di palco.
E infatti questo, no, assolutamente hai risposto in maniera molto concreta, ma adesso noi vogliamo ascoltare un brano proprio da Carosello Carosone, nel quale c'è anche, diciamo, il partner principale tra quelli che Carosone ha avuto nella sua attività, il grande Gegé Di Giacomo.
Si tengono prove e provini per batteristi affini?
Sì.
Piacere. Gegé, per me è un onore, maestro. Quando volete, per me possiamo cominciare.
Cominciamo come? La batteria?
Ah, perché voi non la tenete una batteria?
Gegé, fino a prova contraria, il batterista sareste voi.
Batterista, percussionista, rumorista ore, sì. Però con la batteria ho un problema. Perché l'ho usata molto tutta l'estate. In questo momento è inservibile, però non vi preoccupate, perché poi quello tornerà come nuovo, l'ho portato a cromare,
Senti, Gegé, forse non ci siamo capiti. Noi dobbiamo suonare stasera. Come facciamo senza batteria?
Ma
Io e Peter non vogliamo farti perdere tempo.
No, ma non vi preoccupate, perché tanto io il tempo non lo perdo mai. Ma tengo una sete. Non ti preoccupare, ci pensi. Alla salute!
Questa era appunto una scena, un provino abbastanza singolare, lo si capisce. A un certo punto Gia Di Giacomo comincia a usare i bicchieri che sono lì su questa terrazza. Il Peter Van Wood, che poi è diventato un personaggio anche televisivo quando è passata l'astrologia, no? dopo le prime esperienze musicali, anche se poi ha avuto una vita da solista. Lucio Pellegrini, dicevi appunto di un copione molto buono, no? Scritto da due bravissimi scrittori di cinema, ma non solo, anche scrittori, diciamo così. Lucio, vogliamo parlare un po' anche degli altri interpreti, no? Perché sembrano tutti molto intonati. La prestazione e la performance di Edoardo Scarpetta resterà, no? Perché quando poi uno interpreta una persona realmente esistita, secondo me un attore fa davvero una grande fatica. Però Lucio, ci farebbe piacere anche se tu accennassi al lavoro.
Prima di tutto bisogna dire che Edoardo era la prima volta che faceva una cosa così importante, un protagonista, e si è trovato sulle spalle un ruolo molto complesso e si è applicato con grande talento e dedizione. Intorno a lui c'è quasi un coro di personaggi, erano molto ben delineati, molti realmente esistenti, e ci sono degli attori molto bravi, prima di tutto Vincenzo Nemolato, che è un po' il partner che fa Gigi Di Giacomo ed è insomma il sodale nel periodo più roseo di Carosone. C'è Ludovica Martino, che interpreta la moglie Lita, è un'attrice giovane estremamente talentuosa, e poi ci sono tanti attori che hanno fatto pochi, c'è Peter Van Wood che è interpretato da Niccolò Pasetti, e poi ci sono una serie di attori che hanno fatto pochi giorni con noi, però di grandissima qualità, insomma, tra cui Tony Laudadino, che fa il papà, Andrea Di Maria, che fa un impresario africano molto, molto interessante, Leonardo Lidi, che fa un altro personaggio che incontra in Africa, il nostro Carosone. Ci sono una serie di personaggi che in qualche modo appaiono e scompaiono e accompagnano Renato durante questa sua costruzione, diciamo, di uno stile. E anche ovviamente un percorso di crescita personale di un ragazzo che diventa un uomo attraverso il suo rapporto con la musica.
Certo, ma la cosa interessante è uno, se ha stasera tempo, voglia di vedere il film, è che non solo la musica di Carosone, come diceva Edoardo, ha aiutato, no? Una rinascita napoletana, chiamiamola così per semplificare, e come diceva poi Lucio Pellegrini, anche rivoluzionaria, però il suo percorso di lavoro entra anche nella storia dello spettacolo, nella storia della Rai, e noi ascoltiamo proprio la scena di Carosello Carosone, in cui c'è questo momento storico che riguarda la Rai.
Sì, perché lui ha suonato il primo giorno di trasmissione della Rai, del telegiornale televisione.
3, 2, 1, studio!
Per inaugurare le trasmissioni della televisione italiana avevamo bisogno di grandi musicisti e non potevamo che scegliere Renato Carosone e la sua orchestra.
Canteremo una canzone che ha preso parte all'ultima edizione del Festival di Sanremo. E la barca tornò sola.
Canzone bellissima che parla di una tragedia.
La faremo nella nostra versione, però.
E noi siamo molto curiosi di ascoltarla. Per la prima volta la musica in televisione. Per l'orchestra delle 15, Renato Carosone e la sua orchestra.
E la barca tornò sola, sola, sola.
Questo questo è uno dei brani appunto che sconvolsero la Rai dell'epoca, forse non solo la Rai dell'epoca, perché con la capacità musicale straordinaria di Renato Carosone, che come dicevamo interpretato magistralmente da Edoardo Scarpetta, riuscì a rendere un fatto appunto di cronaca, un argomento su cui si poteva lavorare musicalmente con suoni e con lazzi vari, insomma veramente un esempio bellissimo, insomma, di cosa seria e divertente allo stesso tempo. Dico bene, Edoardo Scarpetta?
Sì, sì, secondo me la genialità di Carosone è stata anche questa, che lui riusciva a mettere la leggerezza, la freschezza, la felicità, la gioiosità nelle canzoni, essendo un serissimo e imponente direttore d'orchestra. E lui ha fatto questa cosa che abbiamo appena sentito, è stata realmente così, ovviamente, è stata una cosa coraggiosa, perché la Rai non si sapeva cos'era, come si dice con la battuta che io dico nel film, questa Rai esattamente di che cosa si occupa, e tutto il dibattito che poi ne viene a tavola sulla Rai, su che cos'è una radio con le immagini, eccetera, eccetera. E lui, debuttando lì, ha fatto questa scelta di fare La barca per una sola, che era una canzone che aveva preso parte al Festival di Sanremo, ed era una canzone tristissima, una canzone di questi marinai che andavano a salvare questa donna e morivano tutti, che lui ha alleggerito, come faceva lui ha alleggerito, inserendo, diciamo, nel testo "e a me gamman an bord". E questa è una cosa che giustamente è entrata alla storia, questa scelta coraggiosa.
coraggiosa soprattutto per la Rai dell'epoca, insomma, che era una Rai, insomma,
esatto,
che stava molto molto attenta. Mi piacerebbe sapere, visto che ci ha raggiunto anche la nostra amica Serafini, che come sappiamo è una delle due scrittrici, dei due sceneggiatori del film, beh, qualcosa, Francesca, raccontaci qualcosa di questa scelta, che credo tu abbia concordato, ma che è una sottolineatura molto originale, no? Perché si è evitato, come dicevano prima Lucio Pellegrini e Edoardo Scarpetta, di fare solo, diciamo, una biografia cinematografica, ma si è raccontato anche un'epoca, anzi più epoca. Credo fosse un po' questo anche che volevate fare, Francesca Serafini.
Ciao, sì, Francesca. Buonasera. Ciao, buonasera, buonasera, buonasera. Sì, diciamo che c'era un po' il fascino di raccontare il genio, che è una cosa che ci affascina molto con Giordano Meacci. C'era già capitato di raccontarne un altro molto diverso, con una storia molto diversa e quasi insieme dal nostro punto di vista, cioè parlo di Fabrizio De André, e dal nostro punto di vista, nella loro estrema diversità, che poi è una diversità non solo di epoca, perché appunto Renato ha attraversato la guerra, che la guerra invece ha segnato Fabrizio che era piccolissimo, ma perché poi hanno un'origine completamente diversa. Fabrizio De André, figlio dell'alta borghesia di Genova, Renato Carosone, un figlio del popolo, però tutti e due con un genio e un talento che poi li ha portati a fare qualcosa di completamente nuovo. Nel caso di Carosone, ho visto oggi una bellissima, ho letto un'intervista bellissima a Edoardo, in cui Gianmaria Tammaro dà una delle battute iniziali del film, in cui Renato dice a Gegè: esaltati con calma. Ecco, proprio all'inizio del film attribuiamo a Renato quella battuta, che per noi è un po' il frattale di tutto il film e di quello che abbiamo capito e amato di Renato, cioè l'esaltazione, quella gioia che poi che non aveva dentro ma che ricercava nella sua arte, e però la calma, il rigore, che sono sempre necessari ai grandi artisti per arrivare a produrre quelle emozioni in chi li ascolta. E quella, siccome appunto la musica di Renato sembra qualcosa, no, che viene dall'improvvisazione, perché molto spesso anche le gag che facevano con Gegè sembra tutto improvvisato, invece la grande scoperta, anche vedendo come erano minuziosamente appuntati i suoi spartiti con tutte le indicazioni per tutti gli elementi della sua orchestra, un privilegio che abbiamo avuto grazie al figlio Pino che ci ha mostrati, ti fa capire come appunto, d'accordo il genio, qualcosa che hai dentro, ma poi c'è tanto lavoro, tanta ricerca e poi tanta vita che nel caso di Renato poi ha portato a tante esperienze diverse a cui lui è riuscito a dare una meravigliosa sintesi nella sua musica ancora così moderna proprio per come è ibridata e contaminata da tutte le esperienze.
Francesca Serafini è anche l'autrice di Tre Madri, il romanzo che in questi giorni è in libreria, ci fa molto piacere ricordare, l'hai presentato a Fahrenheit qualche giorno fa. Lascio la parola subito a Enrico Magrelli, ma volevo leggere uno dei tanti messaggi che è arrivato qui al 335-56-34-296, tutti su Carosone, Immortale, nel Premio Tenco nel 96 fece un discorso straordinario, Scriverino, ma mi fa piacere che Leo ci segnali che Gianni Tozzi, sassofonista e clarinettista e suonatore di ocarina nell'orchestra di Carosone, vive a Genova, ha 96 anni e ci sta ascoltando, e quindi noi e credo tutti noi gli facciamo veramente tanti auguri e un saluto veramente di cuore.
Ho cercato anche di trovare un attore che potesse assomigliarsi per il film del nostro
suonatore
d'ocarina,
certo. Enrico, e noi lo abbracciamo naturalmente. Allora salutiamo l'appuntamento questa sera su Rai 1 per saperne molto di più di quello che vi abbiamo raccontato, non tanto i nostri ospiti quanto Steve ed io, Carosello Carosone, e quindi un caro saluto a Francesca Serafini, a Lucio Pellegrini e a Edoardo Scarpetta. Non essere troppo emozionato, dai, hai fatto un buon lavoro, un buon lavoro.
Complimenti ragazzi.
E vi salutiamo con una viene vivi.
No, quello è vero. E vi salutiamo con un'altra clip, sempre da Carosello Carosone, con una delle canzoni più famose, Tu vuoi fa l'americano.
Falla più veloce. Accelera un pochino di più, che secondo me fa più ridere, però.
Porte cazzuna con un stemma retta, una cupulella che vi si era aizzata.
Dove potrebbero stare questi napoletani che vogliono fare gli americani?
A Via Toledo.
A Via Toledo, bro, bro.
Passi scampanian per Toledo.
È giustissimo, vai.
Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia.
Si è da me, non c'è sta niente a fa. Ok, napulitan.
Tu vuoi fare l'american, tu vuoi fare l'american. Bam, bam.
Ce l'abbiamo, Renato, ce l'abbiamo.
Porte cazzuna con un stemma retta, una cupulella che vi si era aizzata. Passi scampagnando per Toledo, con mano a papà te fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, si è da me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi pisca in soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma esorda per camel, ti teri dalla borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, siete a me, non ci sta niente a fa, ok, napolitan. Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano,
tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano.
Allora, noi non vogliamo fare gli americani, anche se questa canzone ci piace moltissimo. Ora passiamo dalla meravigliosa lingua partenopea al dialetto, alla lingua romana, romanesca se volete, proprio perché vogliamo presentarvi Speravo de morì prima, e quindi come vedete siamo sempre con degli accenti singolari, insomma, quindi al nord però voleteci bene lo stesso, perché poi questa è la storia. Allora, questo è il titolo di una serie che ha come protagonista Francesco Totti, che è tratto dall'autobiografia un, appunto, che si chiama Un Capitano, scritto da Totti insieme a un giornalista famoso come Paolo Condò. E noi abbiamo al telefono, siamo molto contenti che sia con noi, Greta Scarano, che ha un ruolo non indifferente in, certo. Questa, in queste sei puntate che cominciano ad andare in onda da domani su Sky Atlantic, proprio perché Greta Scarano è Hilary Blasi. Greta, ciao, come stai?
Ciao, ciao ragazzi.
Bentornata.
Grazie, grazie.
Allora, com'è andato questo viaggio intorno all'universo di Hilary?
Guarda, sinceramente mi sono divertita tantissimo, perché è stato un viaggio veramente all'insegna del divertimento per me, perché Hilary è un personaggio tutto a un certo punto di vista abbastanza pop, anche distante da tanti personaggi che ho interpretato in passato, quindi mi sono proprio divertita, ma proprio di brutto, e quindi sono molto felice di averla interpretata.
Allora, Greta Scarano, la serie Speravo de morì prima, come dicevamo, è una serie in sei puntate che appunto tratteggia una vita in cui molti sono personaggi pubblici, e c'è Pietro Castellitto che fa Francesco Totti, ci sei tu nel ruolo di Hilary Blasi, c'è Gianmarco Tognazzi in quello di Spalletti, l'allenatore che fu decisivo, ma soprattutto c'è un clima quasi di sogno, no? È come se Castellitto non si curasse tanto di assomigliare a Totti, ma volesse ricreare il Totti che noi tutti abbiamo amato in questi anni, no? Anche quando ci segnava i gol, insomma, contro, io non sono della Roma, quindi però insomma il Totti generoso, dalla battuta pronta, il Totti che discute delle cose più importanti giusto con te, che sei sua moglie, o con i cugini, insomma, e non con agenti strani e così via. Cioè è proprio questo forse il tratto fondante di questa serie, Greta Scarano.
Beh, allora, Pietro credo che abbia fatto un lavoro di eccezionale di evocazione di Totti, cioè in qualche modo la presenza di Totti, la sua simpatia, la sua ironia, la sua grande intelligenza comunque trasuda l'interpretazione di Pietro, però è chiaramente una sintesi, no? Ed è una sua lettura. Per quanto riguarda me, anche io ho cercato di evocare Hilary, perché comunque sono personaggi talmente tanto vicini a noi, cioè siamo abituati a vederli tutti i giorni, no? Li conosciamo benissimo, sono personaggi molto trasversali, e quindi abbiamo cercato tutti e due di coglierne lo spirito, l'essenza, per cercare di restituire la loro verità. E io ho cercato di trovare degli elementi che mi sembravano proprio ricordare tanto Hilary, e all'interno di quella strada che ho tracciato insieme al regista e con tutti i vari reparti tecnici, dalla nostra costumista, la truccatrice, del nostro parrucchiere, insomma, ho cercato appunto di trovare questi elementi e fissarli, e poi di vivere all'interno di quella dimensione là. Quindi non ho fatto un'imitazione, così come non l'ha fatta Pietro. Ci sembrava un po' riduttivo ingabbiarci dentro a delle imitazioni. Abbiamo preferito sintetizzare e evocare lo spirito di questi personaggi.
No, questa sicuramente è stata una scelta saggia, anche perché, con tutto il rispetto, non era il modo e il luogo per fare una sorta di Bagaglino 2.0.
Certo.
Ascoltiamo proprio una scena da Speravo de morì prima.
Ciao.
Ciao, ciao. Avrò sorte, ma non uscire, dillo prima a mia madre, magari.
Ho detto quello che penso.
Sì, ma non esce come una cosa che pensi te. Sembra una bomba da Carola. Sembra una cosa che penso io. E io invece non c'ho desiderio d'altro.
E forse è ora che te lo fai venire, Francesco. Perché guarda che l'altro prima o poi arriva. Se non è oggi, è domani.
No, ma sa che è domani.
Oh, senti, io l'ho detto per te. E lo dico per te. Bisogna che ci cominci a pensare.
Ma tu stai alla testa mia? Te sei quello che penso io?
No, che c'entra, però...
Ti io conosco. Penso solo a quello, penso. No. Che ne sai di quello che penso io?
No, Francesco, però tu ci pensi come uno che deve morire. Pensarci significa prepararsi mentalmente proprio.
Io mi devo preparare entrare in campo, quello tu fa. Il resto so chiacchiere. E, fanno, e voi fai le chiacchiere, fa giornalaia, va dal parrucchiere e fai le chiacchiere.
Ma che stai dicendo adesso?
Papà, era con una mamma luna, oh. Mamma luna.
Preferivi una pera?
Preferivo quando smetto, lo dico io. Ila, guarda che sta recupera bene, eh. Se arriva l'allenatore giusto, altri 2 anni ce l'ho. Pure 3.
Questa è una scena di Speravo de morì prima, che appunto va in onda domani su Sky Atlantic. Ne stiamo parlando con la protagonista Greta Scarano. La cosa che volevo chiederti, Greta, tu hai incontrato... per preparare appunto il personaggio Hilary Blasi?
Sì, io l'ho cercata e l'ho incontrata e... perché comunque mi sembrava insomma doveroso scambiarci certo. Più di 4 chiacchiere. E, le ho fatto delle domande, però principalmente ho cercato di capire se ero verso, insomma, se stavo andando nella direzione giusta e lei mi ha fatto capire che secondo lei sì, stava andando nella direzione giusta. Considera che comunque lei ha giocato un ruolo fondamentale nella scelta di chi la dovesse interpretare, eh? Quindi in qualche modo aveva accettato la mia presenza e anzi l'aveva assolutamente supportata, quindi io mi sentivo abbastanza protetta in quel senso. E poi comunque ho incontrato anche diverse volte la coppia e devo dire che è una coppia con la quale si passa il tempo veramente in maniera molto piacevole, perché sono due persone normali quando ci stai insieme, quindi questa cosa per me e Pietro è stata piuttosto importante, no? Tentare di ricreare quella normalità, quella complicità che c'è in una coppia che sta insieme da tantissimi anni. Ed è forse anche un po' la loro forza, diciamo, quella di continuare a prendersi in giro, essere complici, essere diciamo rappresentare la spalla per l'altro, insomma.
Greta Scarano, ti ringraziamo tantissimo per questa presentazione e ti leggiamo un paio di messaggi che sono arrivati. Allora, uno Prego. Dice che Joe dice che sei una magnetica presenza nell'ultimo Montalbano, sei bravissima in in-treatment con papà Sergio e quindi sarai brava anche col figlio Pietro, insomma tutta la famiglia Castellitto può dire di aver lavorato con te. E poi secondo un altro ascoltatore che non si firma, ho visto i promo, li ho trovati molto divertenti, la Scarano è una molto brava e anche Castellitto me ne vedrei bene anche in altri film, quindi insomma hai ricevuto una serie di cose. E Giovanni chiede se dopo 6 puntate hai capito il concetto di pericolosità delle palle inattive o almeno il fuorigioco, vogliamo sapere questo.
Ma io
seguo il calcio, brava. Anche noi lo seguiamo, intanto Mick Wallace è l'eurodeputato, come molti hanno scritto dei nostri ascoltatori, l'eurodeputato che ha parlato con la maglia del Toro ieri dopo la splendida vittoria contro il Sassuolo.
Mi trovo impreparato.
È andata così.
Grazie Greta Scarano.
Ti salutiamo col trailer, col prossimamente di questa serie che si intitola Speravo de morì prima, da domani su Sky Atlantic.
Il pallone mi ha dato tantissimo. Mi ha fatto incontrare persone magnifiche. Grandi campioni e gente comune.
E ora comincia il secondo tempo della mia vita.
Amore, ma è bellissima.
No, non l'ho scritta io. È di Antonio Cassano. Quello ha 35 anni già lascia il pallone, è matto.
Ma come è che la tua età vuoi ancora giocare?
È perché è quello che so fare, mi.
C'è un tempo per giocare, è un tempo per vivere.
L'ha già fregata una volta il tempo, Francesco.
Che devo fare? La pasta?
50 grammi.
Dolci?
No.
La cioccolata?
È un dolce, non ci prova.
Quella amara?
Tanto non ti piace.
La bomba alla crema? Sto scherzando. Lo so che è complicata per voi, ma sono braccato, no?
Ti piace il lupetto? Gagliardo, no?
Ma non sta mai esagerando.
Ma un bar, il giornalaio.
Qua vicino, un par di chilometri.
Se era lontano, dove stava?
Sta a Milano, è fidanzata e non segue il calcio.
Tu che sta, ma la sposa?
Io sarò sempre con te, però devi essere pronto.
Arriva l'allenatore giusto, altri due anni ce l'ho, pure tre.
Totti, sempre Totti, ma io alleno la Roma, non soltanto Totti.
Ma appuntato, può pare che il problema della Roma dove io.
Per me questo è tornato per farti smettere.
Ti non vuoi mettere in testa che non sei più insostituibile?
Ma va, vediamo da che parte sta Roma. Tanto lo so che se ne oggi e domani, però almeno il finale lo voglio scegliere io. E voglio il finale col Bottamo.
25 anni, tutto passato a Fonseca.
Io ho paura che senza quella palla se manco che cazzo so. Un viaggio, un amore, una vita.
Ma pare che alla fine qualcosa di speciale abbiamo fatto.
Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando. Io non tengo mai suono, non chiudo mai l'occhio e non bevo caffè.
Padre cocche, sienta a me. Padre cocche, sienta a me.
Una persiana che sbatte, un lampione che luce. E un ubriaca che dice bussando alla porta, ma rapo non c'è. A tre mesi non dormi più, una vocchella vorrei scordare. Gente decida, ma come già fa?
Piglia della pastiglia, piglia della pastiglia, sienta a me.
Poi mi fa dormire, poi mi fa scordare il mio dolce amore.
Piglia della pastiglia, piglia della pastiglia, sienta a me.
Poi mi fa sentire come un gran pascià e mi inebria il cuore. Fin de vetrine tutte farmaciste, la vecchia gammo mi l'ha dato il posto. Alle palline glicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
Figlia della pastiglia, sienta a me.
Allora, pigliate la pastiglia, ovviamente ancora Carosone. Noi vorremmo chiudere ricordando che oggi è l'anniversario della scomparsa di un, anzi domani in realtà sarebbe l'anniversario della scomparsa di uno dei primi grandi storici del cinema. Parliamo di qualcosa completamente diverso. Umberto Barbaro era stato il, diciamo, la mente di cinema, la rivista diretta da Vittorio Mussolini, sulla quale scrivevano Michelangelo Antonioni, Carlo Lizzani, Peppe De Santis, Antonio Pietrangeli, Gianni Puccini, e poi è stato un autore di saggi, nonché uno dei numi tutelari di un'altra rivista importante che esce ancora, che si chiama Fincritica. Diciamo, no, Enrico Magrelli, Umberto Barbaro è stato un punto di riferimento per più generazioni nel campo della critica cinematografica, no?
Sì, lo è stato di fatto, e poi lo è stato perché già negli anni 30 era assolutamente attivo, sostenendo già in anni non semplici un modello di cinema, un modello di racconto assolutamente contraddittorio e conflittuale rispetto a uno schema idealistico, se vogliamo. La rivista a cui poi facevi riferimento era Fincritica, quindi molti anni dopo, e proprio su Fincritica, che è stato uno dei padri così fondatori della rivista, diretta fino a pochi mesi fa, quando poi è scomparso, da Edoardo Bruno. Ed è curioso però, perché questo teorico, storico, autore teatrale, regista cinematografico, divulgatore dei grandi teorici del cinema russo, ha avuto un ruolo attivo, quindi una di quelle figure, quando poi si parlava negli anni 70, no, gli operatori culturali non sono stati un'invenzione negli anni 70, proprio perché alcuni intellettuali che avevano delle competenze anche molto diverse, si muovevano in ambiti completamente diversi. Lui è stato un allievo di Arnheim, tra l'altro, ed è stato sempre costantemente coerente, ed era poi una di quelle presenze con le quali inevitabilmente, in un momento in cui nel cinema italiano si discuteva e si litigava moltissimo anche, ma in modo sano, in modo saggio, e quindi quelle figure se vogliamo che hanno così, che stanno tra il paterno e la necessità edipica di cancellarle, però il suo lavoro è stato importante, no? Perché la capacità di divulgare e nello stesso tempo di teorizzare un modello di cinema adesso, Steve, non sarebbe impossibile come figura,
certo. No?
Forse perché teorizzare ora così, l'universo cinematografico è davvero molto molto più complicato. È arrivata la nostra sigla, quindi è il momento dei titoli di coda che scorrono velocissimi. Vi ricordiamo che c'è un cofanetto in cui ci sono vari film del cinema alla radio, tutti film che hanno una caratteristica e un'analogia molto forte, perché la luce, che alla radio non si vede, però la si può vedere con gli occhi della memoria ascoltandola, era di Peppino Rotunno. Vi saluto le nostre curatrici Francesca Levi e Madrena Agnisci, Domenico Ganci che ci ha mandato in onda, ringraziamo lui e tutti i tecnici della sala controllo, la nostra Arcadia Alessandro Boschi, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro. Con noi Lucio Pellegrini, Edoardo Scarpetta, Francesca Serafini, Greta Scarano. Steve, credo che vada al Parlamento irlandese. Dove va questa sera, Steve? Dove vai?
Prima di tutto sento Rider consegna a domicilio di Elisabetta Ranieri. Bravo. E Giada Vandannini. Dopo sento Radio 3 Suite condotto dal grande Oreste Bossini, e poi magari, chissà, potrebbe darsi che Mick Wallace abbia una mia visita con l'elicottero. Chi lo sa? Ciao Enrico Magrelli,
oppure su Zoom. Ciao Steve.
Zoom. Ciao.